Buon Kiwi.
Buon Kiwi.
Io sono Chiara Bisso.
E io sono Chiara 1.
Post Davide di Donatello, che si sono tenuti ad inizio maggio, abbiamo deciso di parlarvi delle 8 montagne, anche perché è da poco disponibile in streaming su Prime Video, e quindi io l'avevo già visto al cinema, ho detto: Chiara, questo lo devi recuperare, e poi ne parliamo ai nostri pochi ma fidatissimi ascoltatori. Quindi, sigla! Allora, Le otto montagne è un film in realtà non italiano, nel senso
assurdo.
Che i registi sceneggiatori sono del Belgio, belgeschi.
Sì, vabbè.
Quello, insomma. E sono appunto Felix van Groening, che tra l'altro aveva già fatto da regista Beautiful Boy, che magari avete presente perché è il film con Timothée Chalamet, e Charlotte van der Mersch, che anche lei belga, sceneggiatrice principalmente. Tra i suoi lavori c'è anche Alabama Monroe, che può essere forse il più famoso che magari avete già sentito nominare. Quindi film uscito appunto da pochissimo, nel senso che è stato presentato in realtà a Cannes l'anno scorso. È uscito poi a cavallo tra il 2022 e il 2023 nelle sale italiane, ha partecipato quindi a questa edizione dei Davide di Donatello, vincendo come miglior film, tra l'altro, miglior sceneggiatura, e miglior fotografia e miglior suono, quindi tutti i premi tecnici diciamo che se li ha portati a casa. Tra l'altro, avendo anche già vinto il premio della giuria a Cannes, dove era stato presentato ed era anche in concorso per la Palma d'Oro, quello non se lo sono presi, però niente male. E appunto Post Davide Donatello è poi stato rilasciato in streaming, lo trovate adesso su Prime Video, non so ancora per quanto, ma dovrebbe esserci, forse anche su Now, avevamo detto che sarebbe uscito, non mi ricordo.
Sì, forse
più. Su
sì.
Prime c'è di sicuro, comunque. È adattamento però, anche se i registi non sono italiani, di un romanzo italiano del 2017 di Paolo Cognetti, che in realtà aveva già fatto parlare e conquistato abbastanza il romanzo, considerando sempre comunque i libri come una nicchia, tra virgolette, anche solo rispetto al cinema. E quindi ai registi è stato indicato, segnalato questo libro, se ne sono innamorati, hanno detto ok, facciamolo. Hanno scelto come protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che tornano insieme a recitare dopo 7 anni a Non essere cattivo. Diciamo che hanno scelto come terza protagonista la montagna, che la fa da padrona poi in questo film. E infatti a livello di riprese anche è stato un super lavorone. È stato girato tra la Valle d'Aosta, Torino e in Nepal addirittura, perché c'è una parte del film in realtà piccola a livello di minutaggio, secondo me, che però comunque gli ha richiesto un mese in Nepal, anche solo per il trekking e per recarsi sui posti in cui avrebbero poi dovuto girare. Quindi da questo punto di vista, forse con tutti i film più, non lo so come dire, di fantascienza, fantasy, anche solo Marvel, in cui ormai siamo abituati a vedere qualsiasi cosa su schermo e niente ci sembra più impossibile perché comunque la risolvi o con gli effetti speciali o con la post-produzione più in generale. Io almeno non ho più quel pensiero del tipo assurdo, chissà questa scena quanto sarà stata difficile anche solo a livello logistico da girare. E infatti poi invece guardando qualche intervista eccetera ti rendi conto del lavorone che c'è dietro, perché veramente dicevano anche solo per arrivare nei punti in cui puoi girare, nelle varie vallate eccetera, sui picchi su cui hanno girato, utilizzavano qualsiasi cosa, cioè a piedi, elicottero, motoslitta. E poi comunque cioè, c'è un super allenamento anche per abituarsi e tutto, quindi anche da quel punto di vista da non sottovalutare, secondo me.
Devo dire che effettivamente trovo affascinante questa tua osservazione sui metodi di registrazione, perché cioè effettivamente molto spesso sono davvero in mezzo al nulla, ma non tipo in mezzo al deserto, che secondo me, cioè, metti una macchinetta con le ruote motrici e vaffanculo.
Esatto.
Cioè, lì davvero sono sui ghiacciai. In particolare, sarebbe bello un behind the scene di questi
vero,
film
vero.
Qua.
Sì, perché li vedi quasi come film semplici, no? perché
sì, esatto,
un paesaggio appunto esistente, realistico, quindi dici non ci devi neanche lavorare più tanto, però dall'altra parte a livello di organizzazione e anche solo come scelta decidere di fare una cosa del genere, poi per carità loro lo fanno come lavoro e quindi ci sta tutto, a pensarci io probabilmente mi, non dico passerebbe già la voglia, ma mi scoraggerei già solo a pensarlo, un progetto del genere in cui appunto devi dotarti di qualsiasi mezzo per... cioè comunque una bella sfida secondo me.
È quello, ecco. Cioè da un lato secondo me è una bella sfida per una persona che ci lavora e comunque, cioè appunto crede in quello che fa e mm-hmm. in quello che sta facendo, cioè deve essere molto stimolante, difficile per la gran carità, però probabilmente esatto. anche stimolante.
No, poi per carità, probabilmente... Ora, io penso che non è che ci fossero già... amanti della montagna pre-film, nel senso che proprio tutto il contesto del romanzo che poi ha convinto i registi per prima e anche gli mm-hmm. attori a candidarsi, eccetera, eccetera, per questo progetto. Quindi poi sicuramente dall'altra parte ti arricchisce anche tantissimo metterti così alla prova su un territorio nuovo e che secondo me ti dà tanto proprio a livello di essenza e poetico, come poi dimostra anche il film stesso per primo, secondo me. Wow, wow, da apprezzare, da apprezzare. Sì. Io direi che, vabbè, qualcosa l'avete già capito, ovvero che di montagna si parla assolutamente. Vabbè, quello forse era già intendibile anche dal titolo.
Sì.
Più di una montagna, forse, chi può dirlo?
Chi lo sa.
Direi altre due parole sulla trama e così poi ci allarghiamo a tutto ciò che pensiamo del film.
Sì, allora, per quanto riguarda la trama abbiamo come protagonisti due bambini, il primo che conosciamo è Pietro, lo conosciamo nel momento in cui si trasferisce, tra molte virgolette, per il periodo estivo con la madre in questa casa di montagna estiva. Qui all'inizio ovviamente lui si annoia perché si trovano in un paesino, diciamo, decadente, sono, da quanto iniziamo a capire, forse gli anni 70-80, dove comunque c'è già stato un abbandono di tutte le località rurali in favore delle città, delle grandi città. Quindi sia per Pietro è un ambiente nuovo, sia per Pietro è un ambiente un po' vuoto, dove non trova tante cose da fare. E qui conosce il nostro secondo protagonista, ovvero Bruno. Entrambi hanno circa 12 anni e scoprono l'uno nell'altro, diciamo, un piacevole compagno di giochi, anche se capiamo subito che per Pietro questa è effettivamente una vacanza, mentre per Bruno ci sono più delle pause dal lavoro, visto che comunque mm-hmm. lui vive con gli zii e li aiuta nelle varie mansioni. Oddio, mi viene Margaro, ma è il termine dialettale, da pastore, mettiamola così.
Sì, sì.
Poi in realtà li seguiamo nella loro amicizia durante gli anni, dopo diverso tempo, quindi ci sarà tutto un evolversi del loro rapporto, non solo tra di loro, ma anche e soprattutto forse in funzione del papà di Pietro, che oltre alla montagna forse potremmo definirlo il nostro terzo barra quarto protagonista. Il papà di Pietro, diciamo, è quello che lo inizia e inizia anche Bruno alla montagna come sport, nel senso all'alpinismo, all'escursionismo. Mm-hmm. Lui nelle sue pause li porta entrambi a fare delle escursioni, prima diciamo con percorsi più semplici, poi sui ghiacciai e via dicendo.
Sì, a viverla forse più attivamente, ecco.
Esatto, anche perché poi anche in età adulta scopriamo che comunque giustamente per Bruno la montagna è casa, cioè come forse per noi viene strano quando qualcuno ci dice vengo in città, cioè mm-hmm. cos'è la città? È un insieme di cose che tu vivi. E quindi l'idea che invece i cittadini hanno della montagna è totalmente estraneo a Bruno, e col papà di Pietro invece inizia un po' a viverla appunto attivamente, non solo come luogo in cui vive e basta. E vabbè, poi ci sono diversi sviluppi, diverse cose, però direi che possiamo forse parlarne meglio dopo.
Sì, sì. Sarà abbastanza un flusso di coscienza perché non so come strutturare questa cosa, ma alla fine è sempre così, quindi ci sarete abituati.
Forse partirei dal fatto che secondo me il film è molto bello, alla fine mi sono convinta a guardarlo per forza di cose, e convinta ovviamente perché mi conoscete, la durata non è che mi avesse proprio conquistato, però devo dire che sul subito, proprio sui primi 10 minuti, la cosa che... cioè per prima mi ha conquistato, ma che poi ha continuato a conquistarmi anche dopo, è forse proprio il fascino che c'è nel ricostruire cose con cui mi riconosco tantissimo.
Okay.
Cioè, nel senso, si è proprio creato quasi un ambiente familiare nel film. Cioè, già solo le cose, l'arredamento, la casa, comunque alla fine è una casa in Val d'Aosta, quindi non dico che come se fossimo lì, però quasi. E il fatto che comunque si citi molto spesso Torino, un po' forse il dialetto che, boh, per noi forse è un po' più comprensibile. Cioè, è stato strano e mi ha stupito poi appunto scoprire che i registi, e quindi anche gli sceneggiatori, cioè, perché i registi sono sceneggiatori, non fossero italiani, perché molte cose davvero banalmente, già solo quando i bambini sono assieme a fare colazione, la scatola dei biscotti, il bricco del latte, la cucina, che è proprio, mi ricorda proprio la cucina della nonna, non lo so, cioè un sacco di cose che mi hanno proprio fatto dire wow, cioè sto guardando un film italiano, perché non sempre alla fine, se è un film italiano, ti conquistano queste piccole cose, secondo me.
Sì, effettivamente comunque è una realtà che non siamo poi così abituati a vedere rappresentate rispetto ad altre sfaccettature dell'Italia, se così si può dire.
Perché alla fine, se scegli come location l'Italia, scegli sempre altri posti, in realtà, più che questo versante nord, nord-ovest, mettiamola così, o dell'estremo nord, non lo so. Comunque, siamo più abituati magari alle location di mare, al sud.
Sì, esatto.
O alle grandi città, per l'appunto. E invece qua davvero mi sembrava, boh, di essere proprio in una piccola baita della nonna, o comunque, cioè, a me capitava spesso coi tirocini di andare, che ne so, in questi piccoli ruderi, no, dove ci sono proprio 4-5 vacche, due asinelli, e cioè mi sembrava quasi davvero di essere lì, quindi è stato molto particolare già solo questo, però vabbè. E invece, andando poi forse un po' più nel particolare, ho trovato davvero che fosse tutto molto realistico, nel senso che molte cose forse, se fosse stato un film di un'altra fattura, le avrebbero romanzate un po' di più, mentre invece qua si è optato davvero anche per il ok, è una cosa brutta, è una cosa cruda, però la facciamo così e basta, perché è così che andrebbe nella realtà. Cioè, io l'ho vissuta un po' così, non so se anche tu hai avuto questa sensazione.
Sì, secondo
non
me
lo so.
La forza più grande del film è assolutamente la sceneggiatura, che ovviamente va a prendere da una trama che esisteva già dal romanzo, però che secondo me ha saputo indirizzare perfettamente gli attori in ogni singola interazione e azione, a prescindere dal contesto, durante il film, perché dicevano che veramente ogni singola pausa e silenzio era descritto lì ed era chiarissimo. E quindi poi, secondo me, se dai questa chiarezza già alla base, per forza il risultato ti esce pulito, chiaro e molto, come dire, connesso alla realtà, per quanto poi, a prescindere da che sia realistico il 100%, che in questo caso ovviamente lo è per quello che racconta, però sì, te lo fa sentire proprio vicino, secondo me.
E poi vabbè, non so se tu vuoi aprire altre riflessioni.
No, beh, sicuramente la parentesi più grande è il rapporto dei due singoli personaggi con la montagna, e cercherò di non dire natura, visto che il film per primo disincentiva, diciamo, il rapporto dei due personaggi tra di loro e il confronto che ne esce fuori. Da quel punto di vista lì, ragionarci sopra, secondo me, è molto difficile, perché sono riusciti a dare un livello di complessità, secondo me, assurdo, rappresentando però in modo estremamente semplice, anche in questo senso, ed essenziale. È un film che dura 2 ore e 20, ma che è distribuito benissimo tra scene di contesto che appunto ti fanno apprezzare tantissimo le montagne, dialoghi che dicono sempre il giusto, non si dilungano mai troppo in formalismi o altro, e poi a raccontarci effettivamente i singoli personaggi. Sicuramente un film molto introspettivo, e soprattutto mi è piaciuto di quello che, secondo me, diciamo, la montagna è quel paesaggio che, anche pensandolo applicato, che ne so, alla fotografia, è facile fare una bella foto della montagna, perché sì, la montagna è già bella di per sé, no? E quindi secondo me la stessa cosa poteva essere col film, cioè è già molto evocativo come contesto, eccetera. E quindi potevano lasciarlo lì sul non detto, fare questa cosa un po' quasi spirituale e basta. E invece mi è piaciuto tanto il senso che hanno voluto dargli, che poi è nel titolo, e che ti indica quindi veramente una direzione precisa di interpretazione, per quanto poi si possano fare mille riflessioni secondo me su quello, e quindi sul fatto che non c'è tanto il paragone, nonostante uno dei due arrivi dalla città, se così si vuol dire, e l'altro dalla montagna, non c'è tanto il paragone tra le diverse origini del tipo mentalità di città versus mentalità di montagna o roba del genere, ma il modo, cioè le differenze in cui ognuno dei due personaggi la vive.
Sì.
E ciò che comunque, nonostante queste differenze, riescono a trovare di comune e a condividere e allo stesso tempo a gestire il contrasto tra di loro, senza dire nulla poi. Chi ce l'aveva in realtà più lontana se ne innamora e la vive in modo diverso. Cioè, vediamo poi il personaggio di Pietro che appunto arriva fino al Nepal e probabilmente quello è solo l'inizio del suo percorso, mentre l'altro, che rimane poi solido e ancorato, anzi anche lui alla fine ha quasi un ritorno alla montagna in quel senso. Quindi poi il film secondo me si basa tutto su quello e sembra anche stupido parlarne perché poi uno lo vive di più guardandolo e basta, secondo me.
Sì, diciamo che il potere evocativo del film è molto maggiore di quello che potremmo spiegare noi
banalmente
a parole. Però sì, mi ritrovo molto in quello che hai detto. E vabbè, e viene abbastanza da sé che poi Pietro, secondo me, si innamora proprio della montagna in senso più ampio, non proprio di quella montagna lì.
Esatto.
Come invece è per Bruno, ed è quello che secondo me poi lo spinge a fare i suoi viaggi zaino in spalla e iniziare a esplorare il mondo, le usanze, le culture e via dicendo. Trovo abbastanza, non lo so, simboliche, però non saprei forse bene come interpretarle, le due forse chiavi del film, che vedono in realtà come centro sempre il padre di Pietro.
Vero.
Ovvero il fatto che all'inizio, vabbè qua mini spoiler nel senso, i genitori di Pietro si offrano di prendere con sé Bruno e portarlo a Torino per studiare perché pensano che lui stia sprecando il suo potenziale stando lì con gli zii, cosa che potrebbe essere vera. Ed è proprio questa cosa a far dire al padre di Bruno, no, voi non lo prendete, lui lo porto da un'altra parte. E quindi lo allontanano dalla montagna, ma lo allontanano anche da Pietro, che infatti non era molto d'accordo. Però è strano che la motivazione di Pietro, che non era appunto d'accordo, è il fatto che lui pensi che allontanando Bruno dalla montagna, Bruno si rovini.
Sì, esatto, cioè, vero.
Pensa che appunto Bruno verrà rovinato se viene tolto dal suo ambiente.
Mm-hmm.
Cioè, come se appunto togliendolo da lì si togliesse proprio l'essenza di quello che è il bambino. Forse perché l'ha sempre conosciuto lì, l'ha sempre visto lì e non se lo può immaginare da un'altra parte, forse perché anche lui non si trova bene in realtà in città, però alla fine possiamo catalogarlo come un pensiero infantile, perché cioè chiunque preferirebbe stare in campagna a giocare, a scorrazzare, piuttosto che nella fredda e grigia Torino d'inverno, credo io, soprattutto a quell'età.
Sì.
Poi e poi appunto il fatto che sì, cioè Bruno si ritrova poi di nuovo nella sua montagna e a un certo punto Pietro pensa a suo padre, dice: io non ho ancora trovato la mia strada, sono ancora qua che giro, mentre invece Bruno l'ha sempre saputo che cosa vuole fare ed è rimasto qua. E però poi alla fine di nuovo la situazione si capovolge, perché sì, Pietro non ha trovato la sua strada, continua a girare, ma girando trova il suo posto nel mondo, mentre invece alla fine Bruno si perde. È sempre rimasto lì, è sempre rimasto a casa sua. Cioè ama talmente tanto la montagna che però non se ne vuole andare e rimane sempre fossilizzato in questo posto qua. Quindi sì, ha trovato il suo posto nel mondo, però in senso lato. Cioè non so come esprimerla questa cosa.
Ma infatti posso dire che da questo punto di vista mi rimane, cioè appunto il film l'ho super apprezzato eccetera. Se devo entrare super nel dettaglio dell'interpretazione e di che cosa può significare, che sicuramente magari non è stato neanche esplorato e deciso a prescindere quando è stata raccontata la storia, però non so bene come interpretarlo questo doppio finale. Anzi, aspetta. Da adesso in poi andremo ovviamente un po' in spoiler. Da un certo punto di vista, per come è raccontata questa cosa, e per come è posta, mi sarei quasi più aspettata una cosa del tipo: vedi che ognuno, anche agli opposti, trova la sua felicità e appunto due modi opposti di vivere la stessa cosa possono essere tutti e due giustissimi. Non so però se quindi è giusto questa interpretazione, e quindi vedere come positivo anche il finale di Bruno, che ovviamente in un modo più, come dire, materialista non è assolutamente positivo, oppure se interpretarla come poi viene posta nel film, quando poi Pietro dice vinco sempre io, e quindi se vederla come una vittoria di un modo rispetto all'altro.
Non lo so, non riesco proprio a... Cioè anch'io mi sarei aspettata, come dicevi tu, un finale positivo per entrambi, per dimostrare che appunto
sì,
entrambi avevano trovato il loro posto nel mondo e il loro modo per vivere.
Sì,
cioè
un
per
finale quasi
vivere
più aperto, cioè che non mettesse esatto proprio un punto, ma che lasciasse scorrere, ecco, diciamo così.
Esatto, anche perché così, non lo so, forse in realtà noi la vediamo come una sconfitta, ma invece per Bruno è stata una vittoria, nel
esatto,
senso che non,
esatto,
cioè, non si è arreso, non ha fatto un passo indietro, non ha detto no, io rinuncio di nuovo, perché poi avrebbe, cioè, sarebbe stata una seconda volta, anche se la prima volta era stata per volontà del padre,
mm-hmm,
rinuncio di nuovo a stare nella montagna e faccio altro. Cioè, alla fine lui non ha rinunciato e sarà per sempre con la montagna a casa sua.
No, tra l'altro c'è anche da dire che il film ci dà anche gli strumenti per interpretare poi quella scena, perché
sì, sì,
appunto
esatto,
viene discusso prima quel tema
molto,
lì, diciamo.
Molto poetico, devo dire, come cosa. Però cioè, è quello, secondo me. Cioè, bisogna capire cosa intendiamo per finale, appunto, positivo.
Mm-hmm.
Cioè, per noi forse non è appagante, ma perché diamo sempre un significato, vabbè, posso dirlo, alla morte.
Sì, sì, sì.
Si era abbastanza capito, scusate. Però magari appunto, cioè, per noi è una cosa negativa, mentre invece in questo senso qua probabilmente non lo era. Non lo so.
Sì, sì, è vero.
Cioè, alla
è
fine
vero,
ognuno di loro lascia una cosa fisicamente alla montagna, cioè per Pietro ci sarà sempre la casa con le bandierine, tutte le sue cose, Bruno sarà sempre lì e anche suo padre con tutti i suoi quaderni che ha lasciato, cioè i quaderni, le note che ha lasciato nei quaderni, sarà sempre lì. Nessuno di loro fisicamente ci tornerà, ma saranno sempre lì tutti
mm-hmm
e tre,
mm-hmm,
se vogliamo vederla così. Però non lo so, cioè avrei preferito una cosa un po' meno, boh, macabra e truculenta.
Sì.
Cioè no, non truculenta, però boh, qualcosa che mi scaldasse un po' più il cuoricino, mettiamola così.
No, poi per carità, anche lì l'hanno gestita benissimo, perché appunto
sì,
ci
sì,
fanno vedere quello che è necessario vedere e niente di più. Cioè appunto il corpo viene detto che non è stato trovato e quindi rimane tutto un po', come dire, chiarissimo e allo stesso tempo in sospeso, e penso che appunto un po' tutto il film sia così. Senz'altro la componente forse più magica è appunto questa amicizia super naturale e super coesa, che sembra quasi destinata a essere, no? Dicono che è un'amicizia che praticamente non ha bisogno di essere curata, cioè si mantiene, basta, loro si perdono per 15 anni e nel momento in cui si ritrovano è come se non fosse passato un secondo.
No, no, infatti.
Quindi sicuramente quella è la chiave poi di tutto, e forse anche un po' una ventata di aria fresca, tra virgolette, perché non è poi una tematica così tanto affrontata in realtà, secondo me, l'amicizia.
No, no, infatti.
Così più che altro in un certo senso anche definita, cioè che non è che lascia spazio ad alte interpretazioni o a punti di domanda o eccetera, cioè è così dall'inizio e appunto ci viene dimostrato con quella scena e quella presa di posizione di Pietro da bambino, e viene portata avanti così e basta. Altre cose che potrei dire del film, che secondo me anche a livello registico, vabbè, lo dicevamo già prima di tutto lo sforzo che ha comportato sicuramente, di cui magari neanche ci si rende conto vedendolo, e forse questo è proprio il segno che lo sforzo è riuscito, è stato ben investito, diciamo. È girato in 4:3 comunque, e devo dire che non pesa per niente, anzi, secondo me aiuta molto a livello di composizione per gestire lo spazio dedicato ai paesaggi, eccetera, eccetera, come vengono posizionati i protagonisti all'interno di questa cosa che potrebbe essere immensa. E invece, appunto, permette di distribuire bene gli spazi. Poi ovviamente ci sarebbe tutto il discorso sulle luci. Essendo in montagna, tutti gli esterni ovviamente li hanno girati in naturale, non per niente poi hanno vinto anche il premio della fotografia. E poi diciamo che quando arriva la sera, quindi col buio, hanno sfruttato tantissimo le candele, quindi cercare anche in questo senso di renderlo il più realistico possibile. Recitazioni, vabbè, top, diciamo che una coppia penso tra i migliori, a prescindere da simpatie e antipatie, tra i migliori attori italiani del momento sicuramente, da un po' di anni, quindi onestamente io non ho niente da dire. Borghi in particolare credo che abbia fatto un super lavoro. Quando ho guardato poi qualche intervista per preparare l'episodio mi sono resa conto anche sull'accento, sul dialetto, quanto lavoro avesse fatto, che quasi uno neanche realizza per quanto sono immersi bene nella storia, e invece wow. E poi ultimo appunto super positivo, le musiche, che sono state curate da Daniel Norgren, veramente top, inserite al punto giusto, sono colonne sonore con vocalizzi / testi che comunque accompagnano proprio il film, perché anche ascoltando un po' il testo ha tutto senso, quindi anche quello secondo me è un super valore aggiunto, cioè mettendo tutto insieme fatico davvero a trovare critiche. Forse appunto l'unica è la lunghezza, però
sì, forse sì.
Giustificata poi guardandola, nel senso che uno non pesa, e due, se è una cosa bella non è che ci si può poi davvero lamentare della lunghezza. Va bene, direi che possiamo salutarci qui. Noi ci sentiamo come al solito lunedì prossimo con un nuovo episodio. Ci potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict. Ci possiamo confrontare e vi aspettiamo ovviamente anche su Instagram a KiwiPod. Trovate poi nella descrizione dell'episodio tutti gli altri nostri social, account vari, eccetera, se volete seguirci. Per oggi è tutto. Ciao ciao!
Ciao ciao!